tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Agnetti.
Agnetti, tutto il mondo ha visto l'orrore degli attacchi in Siria con le armi chimiche, un orrore che si pensava fosse cancellato per sempre, invece non è così.
No, infatti le armi chimiche purtroppo si è visto in tutte le ultime guerre che hanno insanguinato il mondo, ma probabilmente anche in quelle dimenticate, tipo quelle dell'Africa, le guerre che continuano in maniera un po' endemica a covare sotto la cenere di vari paesi, soprattutto dell'Africa centrale, dell'Africa subsahariana. Sono terre, paesi di cui si parla poco, ma magari in Sud Sudan continua appunto questa guerra endemica, poi il Kenya si era insanguinato anche negli ultimi mesi, poi non se n'è più parlato, il Congo, insomma sono vari paesi in cui la guerra continua e molto probabilmente vengono utilizzate le armi chimiche anche se non se ne parla. Adesso la Siria ha fatto scalpore un po' in tutto il mondo il caso delle armi chimiche, probabilmente perché la Siria è sotto i riflettori internazionali e anche perché sulla Siria si giocano un po' tutte le alleanze e gli equilibri internazionali, quindi io penso che derivi soprattutto da questo. C'è un po' di ipocrisia, diciamo così, nella sollevazione dell'opinione pubblica generale, un po' guidata, diciamo, dai mass media, perché si torna a parlare di armi chimiche, di orrore della guerra, solo quando in qualche modo ci sono degli interessi da difendere, da cambiare, mentre con tutta probabilità appunto l'uso delle armi chimiche, e non solo direi l'uso, ma direi soprattutto il commercio delle armi chimiche, continua indisturbato in varie parti del mondo.
E anche Trump annuncia di aver cambiato posizione su Assad e condanna l'attacco chimico. Questo potrebbe cambiare l'assetto delle alleanze e degli equilibri internazionali?
Eh sì, appunto, si collega a quello che stavo dicendo prima, cioè è chiaro che il fatto che sia stata resa pubblica questo orrore della guerra condotta con armi chimiche fa sì appunto che gli alleati storici, che poi tra l'altro avevano cambiato posizione un po' in tempi relativamente recenti, Obama prima, poi Trump, avevano preso posizione a favore di Assad perché avevano il timore che l'alternativa ad Assad fosse peggiore del male appunto rappresentato da Assad, quindi avevano un po' cambiato la politica di intervento in Siria, diciamo, per sostenere poi alla fine, anche se non in maniera proprio del tutto esplicita, per sostenere il regime di Assad e per evitare appunto che poi i gruppi fondamentalisti dello Stato Islamico, che confina appunto con la Siria, poi potesse prendere piede. E naturalmente adesso il fatto che sia venuta fuori la questione delle armi chimiche, anche se poi non è per nulla chiaro chi le abbia utilizzate, perché Assad accusa i gruppi rivoltosi accusano Assad, quindi in realtà non si sa bene chi le abbia usate queste armi chimiche, ma diciamo che il suo uso comunque ha già ribaltato le alleanze e soprattutto ha separato il cammino che è convergente, diciamo, per non dire comune, tra Stati Uniti e Russia, che questa unità di vedute si giocava proprio sul terreno siriano. Invece adesso c'è la totale divaricazione e questo credo che è dovuto non solo all'uso delle armi chimiche. Non a caso poi la cui questione è venuta fuori a una settimana neanche dall'attentato a San Pietroburgo in Russia, che si può spiegare a sua volta appunto in questo cambiamento di scenario internazionale.
E l'attentato a San Pietroburgo può inquadrarsi in questo scenario internazionale o no?
Sì, direi senz'altro di sì, perché intanto l'attentato dimostra chiaramente che la Russia, non per la prima volta, perché era già stata oggetto di attentati, ma ora diciamo si può collegare molto più direttamente l'attentato alla metropolitana di San Pietroburgo alla politica appunto che la Russia sta conducendo in Medio Oriente e in particolare in Siria, perché l'attacco frontale dichiarato dalla Russia contro lo Stato Islamico, che appunto trovava poi convergenza nella politica in quell'area degli Stati Uniti, è stata punita con questo attentato che in qualche modo serve, diciamo, a dare un pesante avviso alla Russia di cambiare la propria politica in quell'area. Il terrorismo ci ha il terrorismo di matrice islamica fondamentalista ci aveva già dato parecchie indicazioni in Europa su quali erano le motivazioni, gli orientamenti da parte del terrorismo, che punisce, diciamo, in maniera molto chiara, ma è molto facile da interpretare, i governi che indirizzano la loro politica nell'area del Medio Oriente in una certa direzione. Quindi è chiaro che questo attentato serve come ammonimento a Mosca, e il fatto che poi neanche dopo una settimana sia venuta fuori la storia delle armi chimiche dimostra che la Russia evidentemente vuole sferrare un attacco molto forte, molto preciso, non solo contro lo Stato islamico, ma evidentemente anche contro chi questo Stato islamico non sa combatterlo in maniera efficace. Quindi senz'altro adesso assisteremo a un cambiamento di alleanze e di equilibri negli Stati Uniti, che speriamo porti alla fine dello Stato islamico e a un efficace modo di stabilire nuovi equilibri in quell'area infuocata del Medio Oriente, che poi si ripercuote su tutto il resto del mondo, soprattutto il mondo occidentale.
E parliamo ora della sfida della premier britannica Theresa May, che in visita ufficiale in Arabia Saudita ha rifiutato di piegarsi all'imposizione del velo islamico.
Sì, secondo me ha fatto bene, perché poi, diciamo, anche l'etichetta prevede che durante queste visite ufficiali poi le personalità si attengano a quelle che sono gli usi e costumi dei rispettivi paesi, quindi nulla di assolutamente scandaloso, ma anche nulla di nuovo in questa scelta della premier. Per quello che riguarda più in generale l'uso del velo, c'è ora un grande dibattito, grande attenzione anche qui in Italia sulla questione del velo, se si deve autorizzare l'uso del velo nelle scuole o meno, eccetera, perché chiaramente questo velo è un forte elemento di identità per le donne musulmane, ma si assiste qui a fenomeni veramente strani. Ecco, queste sono secondo me questioni poi da analizzare con attenzione, perché molto probabilmente la questione del velo è più sentita qui da noi in Occidente, ed anche la questione, diciamo, dell'educazione rigorosa, no, di tipo musulmano, piuttosto che negli stessi paesi musulmani, cioè forse in Arabia Saudita un po' di più, ma per esempio in Marocco molto di meno. Il Marocco è un paese laico, e invece qui in Italia proprio nei giorni scorsi abbiamo assistito all'ennesima storia di violenze contro una ragazzina di famiglia marocchina, appunto, che voleva vestirsi e fare come le sue compagne, e la famiglia l'ha invece sottoposta a forti violenze, tanto che questa bambina poi è stata affidata ai servizi sociali. E nelle interviste che si sono sentite nei giorni scorsi abbiamo sentito che ci sono tantissime ragazzine, appunto, di musulmane che vogliono vivere all'occidentale e gli viene impedito dalle loro famiglie, e molte addirittura sono costrette a lasciare gli studi. Insomma, questi sono fenomeni di grande rilevanza che vale la pena studiare, analizzare con attenzione, perché indicano una direzione di marcia che va in qualche modo tenuta sotto controllo, monitorata, perché è da lì che vedremo se c'è la possibilità di un cammino verso l'integrazione o invece, al contrario, un cammino di radicalizzazione delle culture e delle ideologie sia in Occidente che nel mondo islamico.